possiamo dire che è davvero un ritorno gradito quello delle carene integrali che vestono motori non a 4 cilindri e non con potenza da 200 cavalli in su. La voglia di sportività in questi anni non si è affatto sopita, anche se altre categorie hanno fatto decisamente la voce grossa come le Max Enduro. Ma Suzuki, e come del resto stanno facendo anche altri marchi, ha utilizzato una piattaforma di successo e che piace, vedi la V-Strom 800 e la GSX 8S, entrambe vincitrici delle nostre comparative 2023, e se non le avete viste ovviamente andate a cercare sul nostro canale YouTube, e ha dato vita alla sua media sportiva, la GSX 8R. Pochi dettagli e la naked si è trasformata in una signora dal vestito lungo. Carena integrale e semimanubri in alluminio, stesso motore bicilindrico parallelo da 776 cm3, 83 cavalli, 78 Nm di coppia, 205 kg il peso e 810 mm di altezza della sella. Questi i primi dati, cui aggiungere che i semimanubri sostituiscono il singolo elemento e cambiano di fatto la posizione in sella. Detto questo, quindi singolo bottone, vi faccio sentire anche il motore. Parliamo di ciclistica e tentiamo di capire se diverse sospensioni, un manubrio che genera un carico diverso sull'anteriore, possono cambiare la dinamica di guida. Intanto andiamo con ordine, dicendo che le quote vitali non cambiano di un millimetro. Telaio, forcellone e interasse rimangono identici al pari dell'impianto frenante. Due dischi da 310 mm con pinze Nissin a 4 pistoni con attacco radiale. Per chi non conoscesse la sorella da cui deriva, si parla di un telaio in tubi d'acciaio, forcellone e telaietto reggisella in alluminio, interasse da 1465 mm, bello lungo, per garantire di sicuro stabilità in percorrenza di curva. Ma a sostituire forcella e monoammortizzatore della Kayaba arriva Showa, con una nuova forcella SFF, big piston e mono, sempre regolabile nel precarico. Per capire come funziona la GSX 8R, i tecnici di Suzuki ci hanno portato alla scoperta del territorio nella zona di Siviglia per entrare nel merito di quelle che sono le scelte tecniche adottate sulla 8R. Tante similitudini con la sorella nuda, però sicuramente qua è valorizzato il piacere della guida veloce. Complice, vado in ordine dalla ruota anteriore per arrivare poi nella parte posteriore, partendo dal cupolino, un cupolino che protegge bene, 130 km orari, condizioni in cui l'aria passa proprio accarezzando sopra il casco e va oltre, quindi una protezione, benché sia tutto sommato abbastanza ridotta alla sezione della parte trasparente, ma protegge in modo più che dignitoso. Esiste ovviamente un cupolino accessorio un po' più rialzato per i viaggi. Posizione, vado proprio con ordine, ritrovo la stessa triangolazione delle gambe, per me forse un pochino ridotta, vorrei capire se esiste una sella magari un pochino più alta per aprire leggermente l'angolo delle ginocchia, però a 810 mm da terra si tocca davvero bene con entrambi i piedi. Posizione del busto leggermente avanzata, va a intercettare i due semimanubri che ti portano a stare leggermente più carico in avanti e quindi avere un feeling migliore durante la guida. Come si comporta? Beh, dinamicamente l'interasse lungo, lo stesso della sorella nuda, garantisce una buona stabilità, è piacevole da usare, non perde in velocità in ingresso curva, anzi è molto stabile anche nella percorrenza. Complice una buona taratura delle sospensioni. Cosa mi piace del comparto sospensioni della Showa? Big piston all'anteriore, Showa al posteriore regolabile nel precarico. Mi piace molto la taratura del monoammortizzatore perché è molto confortevole. Già da soli ci si accorge della qualità ovviamente della taratura scelta, va leggermente in difficoltà quando ci sono tante micro asperità, non riesce a copiarle perfettamente, ma in generale sui continui cambi di asfalto, i movimenti, devo dire che da quel punto di vista lavora piuttosto bene. Tema, forcella, big piston, rimane sempre un po' alta, cosa che riscontro sempre in questa tecnologia che è tipica di Showa, non rapidissima nell'ingresso in curva, però se accompagnata magari con un pochino di freno in mano che gli dà una mano quindi a entrare, a caricarsi leggermente, poi a livello di percorrenza mi sono trovato davvero molto bene. Funziona meglio sul veloce che non alle basse velocità, quindi c'è un po' uno strano punto di equilibrio tra anteriore e posteriore. Impianto frenante, 310 mm, doppio disco anteriore con pinza Nissin, una frenata morbida, intuitiva, mai aggressiva, eppure pronta dopo la prima parte di corsa della leva, che è piuttosto morbida, che attacca delicatamente sui dischi senza esagerare. Non mi dispiace neanche il comportamento del disco posteriore, lo uso molto su strada e per correggere la percorrenza di curve anche a raggio variabile, effettivamente il freno posteriore dà un bel contributo che ti fa chiudere correttamente la curva. In generale posso dire con piacere che dal punto di vista ciclistico con la GSX 8R porto avanti un discorso introdotto appunto con la sorella Naked, equilibrata, facile, intuitiva. Anche i pneumatici di primo equipaggiamento in queste condizioni, quindi con una potenza non sproporzionata e condizioni asfalto buone, si sono rivelati all'altezza di questa prima presa di contatto, e vi garantisco che a volte abbiamo ecceduto un filo con il limite di velocità, ma di poco, Motore che ha un bellissimo comportamento ai bassi regimi. Faccio l'esempio pratico: nel traffico cittadino, terza marcia, 30 all'ora, 2000 giri, sotto coppia, e si muove senza problemi. Tra l'altro ha proprio un sistema dichiarato da Suzuki che permette di gestire la coppia a bassa velocità ed effettivamente funziona molto bene. Si accende questo motore quando è in folle, ovviamente, senza più aver bisogno di tirare la frizione, basta un colpetto leggero sul pulsante rosso e la moto parte. La segnalo, ci tengono molto anche a questa indicazione. Tema velocità: a 130 km/h in sesta marcia il motore gira a 5500 giri. Insomma, abbiamo in questo modo fatto capire quali sono i potenziali di questo motore. Com'è il bicilindrico di Suzuki? Ha un buon comportamento in medi regimi, quando inizia ad accelerare e a salire verso i 5, 6, 7 mila giri, accetta volentieri le marce, nel senso che soprattutto se nella guida veloce è il range in cui questo motore dà il meglio di sé. Non è un bicilindrico, non è un motore che ha piacere di insistere tanto nella zona alta del contagiri. Dopo gli 8 mila giri sostanzialmente la storia finisce, allunga un po' più in su fino ai 9 mila giri, ma il bello di questo motore nella guida sportiva è dai 5 ai 7500 giri sostanzialmente. Comportamento del cambio: un cambio col quick shifter che funziona molto bene a salire, morbidissimo, innesti precisi, non sbaglia un colpo. A scendere ogni tanto qualche imperfezione, non è precisissimo come se ci fosse un leggero gradino, ma è veramente pochissima cosa rispetto alla qualità globale del comportamento del cambio, che è veramente un cambio giapponese, l'ho molto 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 apprezzato. Le tre mappature, la C, la Comfort è quella più adatta sicuramente a condizioni d'asfalto difficile, molto morbida la risposta, sostanzialmente si può usare in città. Quella che preferisco tra le tre è indubbiamente la B, la Basic, perché ha una risposta dell'acceleratore alla domanda che facciamo quando siamo in piena accelerazione molto morbida, cosa che invece con A viene meno, diventa più aggressiva, quasi fastidiosa, soprattutto ai medi regimi, intorno ai 4000 giri. Chiaro è che se invece si gira sopra i 5000 o i 6000 giri, la A è già ingaggiata a livello di apertura a farfalle, quindi sostanzialmente non dà fastidio. Traction control, tre livelli, il più invasivo è il 3, pensato ovviamente per affiancare la mappatura C, quindi in condizioni di asfalto non facile, provata in un tratto guidato, effettivamente è troppo troppo conservativa, cioè l'apertura del gas è talmente mitigata che si ha un vero e proprio ritardo nel sentire l'accelerazione. Nulla di straordinario, però c'è una bella differenza tra avere un traction control che ti rallenta e uno che proprio ti mette, fra virgolette, i paletti fra le ruote. Secondo me il 2 è quello più coerente, lo si sente, lo si vede lavorare anche in percorrenza di curva, ma non è per niente fastidioso. Se ci sono le condizioni di asfalto perfetto, sicuramente il traction control su uno è quello che soddisfa le esigenze di chi vuole guidare anche in modo molto sportivo. Sempre in tema di motore, apprezzo il comfort generale offerto anche dalle vibrazioni. Pochissime sul manubrio, praticamente inesistenti sulle pedane e sulla sella, e alla sella mi sento di fare veramente una lode, perché ha un livello di comfort molto molto alto che ti fa sentire bene anche dopo un pezzo guidato. Abbiamo fatto, come dicevo all'inizio, 150 km di guidato anche muovendoci sulla sella, ma non c'è stato mai un momento in cui abbia sentito qualche disagio. Da questo punto di vista devo dire una moto molto molto equilibrata. Sicuramente una media sportiva come questa Suzuki è un buon compromesso per chi vuole guidare su strada con un buon comfort e, perché no, con pochissimi accorgimenti, mi riferisco semplicemente a un cambio gomme, può permettersi di fare una giornata intera in pista. Tra l'altro, tre turni, le gomme sono sostanzialmente in ordine, pulite, belle, hanno lavorato bene, con una semplice regolazione del monoammortizzatore, che in questo caso abbiamo portato a 7, cioè il massimo degli step possibili a livello di precarico, perché è l'unica regolazione che si può fare. In linea di massima, una moto che ha delle buone carte di regole, vibra poco, ha tutto quello che serve per andare meglio in futuro, per andare meglio anche su strada e su pista rispetto alla versione nuda, che comunque ha un limite se uno vuole fare delle uscite a lungo e medio raggio.